We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, buonasera, qui è Nicola Stufano che vi parla. Sarà una puntata particolare, quella di oggi di We Are On Two Wheels, perché oggi 14 febbraio 2024 ricorrono i 20 anni della tragica scomparsa di Marco Pantani. Io penso che praticamente tutti, anche i più giovani, abbiano perlomeno una vaga idea di chi stiamo parlando. Questo la dice lunga sulla portata storica della vita di Marco Pantani, un po' sulla cultura popolare. È stato un'icona degli anni 90, in qualche modo anche uno spartiacque tra un'era romantica nella quale lo sportivo era un individuo libero e l'era attuale nella quale invece l'icona è diventata più un brand perbenista al servizio della macchina capitalista che gli sta dietro. Noi non vogliamo ideologizzare Marco, per carità. Racconteremo semplicemente come pagò ad altissimo prezzo il suo carattere e la sua volontà di non farsi strumentalizzare. Tra le miriadi di canzoni dedicate a Marco Pantani ne scegliamo una, più oscura e sottotraccia, del sempre apprezzato Giorgio Canali, che si chiama Marco Pantani nella Biglia Gigante. La Biglia Gigante è un'opera d'arte che raffigura Marco Pantani, visibile dall'autostrada all'altezza di Imola, perché è presente nella sede dell'ormai fallita Mercatone 1, che è stato lo sponsor della sua squadra principale. E quindi ecco a voi Marco Pantani nella Biglia Gigante.
Un DJ impasticato, viaggiamo salutando con la mano Marco Pantani nella biglia gigante. Il cielo è lontano, distante, alto il sole a dimostrare la sua classe superiore. L'indifferenza per noi, biglia in movimento, senza senso, senza altro scopo nella vita che sudare in salita, sperando nel soccorso di improbabili venti nella schiena. Nella schiena, raffiche sì, ma di mitra non fanno male. Sono armi caricate a sale, sole, pizza, amore, paesà. Canta che ti passa, canta che ti passa, canta che ti passa, paesà. Canta che ti passa, canta che ti passa, canta che ti passa, paesà.
Sorpreso da destra nello specchietto retrovisore, i cavalieri dell'ordine di San Pio sui loro autotreni. Vediamo avanzare, occupare le corsie di emergenza, i punti strategicamente vantaggiosi negli autogrill.
Canta che ti passa, paesà, paesà. C'è la luna rossa, chi c'è davanti alla riscossa, paesà.
Affrontiamo aperti in fuori gli infantili capricci del vento. È un lento
picchiare di tamburi distante, che saluta Marco Pantani nella biglia gigante. Paesà, canta che ti passa, canta che ti passa, canta che ti passa, che ti passa. Paesà, canta che ti passa, canta che ti passa, canta che ti passa, che ti passa. Paesà, canta che ti passa. Paesà, paesà, c'è la luna rossa, il centro avanti alla riscossa. Paesà, paesà, canta, aspetta e spera, rosso di sera. Paesà, paesà,
era Marco Pantani. Marco Pantani nasce a Cesenatico nel 1960, la sua famiglia è romagnola, che più romagnola non si può. La madre lettonina ha un chiosco di piadine sulla spiaggia. Lui imbraccia la bicicletta a 14 anni grazie al nonno Sotero e rivela già da giovanissimo delle ottime doti da ciclista scalatore per le montagne. Si narra che staccava già da ragazzino a 17-18 anni atleti professionisti con grande facilità. Marco appartiene a una generazione terribile, tra le più forti di sempre in Italia. Tra i suoi coetanei ci sono stati il compianto Davide Rebellin, scomparso 2 anni fa a causa di un incidente, è stato travolto da un camion su una rotonda nei pressi di Vicenza, Francesco Casagrande, Vladimir Belli, Michele Bartoli, Gilberto Simoni, Ivan Gotti e tanti tanti altri. Solo questi hanno vinto un bel po' di giri d'Italia e grandi classiche. Il suo successo, il successo di Marco Pantani al Giro d'Italia dilettanti nel 1992, vale il passaggio al professionismo con una delle squadre più forti dell'epoca, la Carrera, dove il capitano è il Diablo Chiappucci, che aveva sfidato nei Tour de France precedenti il campionissimo di allora Miguel Indurain. Sin dai primi anni Marco fa intuire di essere un campione in erba. Nel 94 vince 2 tappe del Giro d'Italia e arriva secondo nella classifica finale tra Berzin e Indurain, conquistando poi il podio anche il Tour de France. Poi nel 1995 non può fare il giro per un incidente con un'auto, però torna al Tour, vince una tappa in correzioni terribili e vince la classifica dei giovani. La tappa che vinse era a Gouzenneige e ci sono poche immagini di allora, perché per tutta la tappa il percorso di montagna è stato avvolto da una nebbia fittissima. Partecipa poi a un mondiale in Colombia, perfetto per le sue caratteristiche, ma si trova nella morsa degli spagnoli e si piazza terzo dietro Abraham Olano e Miguel Indurain, sempre lui. Nel 95, nella fine del 95 però, la carriera del giovane scalatore romagnolo rischia di essere compromessa per sempre. Già vittima di diversi incidenti in carriera, da giovanissimo era già finito in coma per 24 ore. Alla Milano-Torino viene investito da un fuoristrada che entra sul percorso di gara in senso contrario sulla discesa di Superga. La diagnosi fu di frattura esposta di tibia e perone. Resterà fermo praticamente un anno, rischiando anche la perdita dell'uso dell'arto. Ritorna nel 1997 con un nuovo progetto, gli dà fiducia un'azienda romagnola, la Mercatone 1, che insomma era un'azienda grossista, un ipermercato, e gli viene costruita attorno a sé una squadra di atleti principalmente della zona. Arriva al Giro d'Italia, ma deve ancora ritirarsi per una caduta sfortunata, stavolta causata da un gatto grigio che attraversa la strada, cava dei tirreni facendo cadere mezzo gruppo proprio quando passa lui. Rientra al Tour de France, dove sta dominando un nuovo giovane molto interessante, il tedesco Jan Ullrich, ma riesce a tornare a vincere in due occasioni su dei traguardi importanti alpini, l'Alpe d'Huez e Morzine. Marco Pantani è adesso diventato il pirata, complice una sfortunata calvizie precoce. Al suo ritorno in bicicletta si rasa a zero e nelle frazioni più calde porta in testa una bandana che, coordinata col pizzetto, lo fa effettivamente somigliare a un corsaro. Gli manca soltanto il pappagallo sulla spalla. Il resto lo fa il suo piglio battagliero in corsa. La bandana diventa un feticcio, una leggenda. Quando si toglie la bandana sembra che stia per attaccare e così via. Insomma, già in questa fase si è creato il personaggio, che poi nel 98, come vedremo, diventerà leggenda. Però prima facciamo una pausa musicale. Sfruttiamo questa ricorrenza del 2024 anche per ricordare in questa occasione due grandi dischi che ricorrono 20 anni in questo febbraio. Il primo è l'esordio dei Franz Ferdinand, questa qui che ascoltiamo è Michael.
That's what
maggio 1998. Marco Pantani si presenta al Giro d'Italia per vincerlo finalmente. La concorrenza è veramente seria. Da un lato c'è il passista svizzero Alex Zülle, vincitore delle ultime due edizioni della Vuelta a Spagna. Dall'altra c'è Pavel Tonkov, vincitore del Giro del 1996 e secondo l'anno scorso dietro Ivan Gotti, che però quest'anno al Giro c'è ma non è in grande condizione. La prima parte del Giro sembra deporre a favore dello svizzero Zülle. Pantani attacca ogni salita, si lamenta che gli altri non attaccano, ma non guadagna i minuti che lo svizzero riesce invece a rifilare nelle lunghe cronometro a disposizione. Però le salite vere devono ancora arrivare, le Dolomiti. Il pirata si inventa un attacco sulla Marmolada e nella tappa di selva di Val Gardena ribalta la situazione in classifica, rovinando i piani di Zülle che va in crisi nera ed esce fuori classifica. Tonkov invece resta molto vicino ed ha a suo vantaggio la crono finale di Lugano, nella quale teoricamente è favorito. L'ultima occasione per staccare Tonkov è l'arrivo in salita in Lombardia di Pian di Montecampione. È un duello epico tra i due, con Tonkov che cede solo nei chilometri finali, perdendo quel minuto necessario a far stare Pantani più tranquillo. Pantani all'arrivo disse una cosa del tipo: quando eravamo arrivati ai 2 chilometri della fine ho pensato o si stanca lui o adesso mi stanco io. Insomma, diede veramente tutto. Arrivò quindi questo primo successo al Giro d'Italia. Pantani non aveva poi in programma di fare il Tour de France, ma ci ripensa e si presenta al via, nonostante una scarsissima preparazione. Infatti dopo la prima settimana ha già 5 minuti di ritardo su Ulrich, accumulati principalmente nelle cronometro. Sui Pirenei si riscatta Plateau de Belle, ma per ribaltare la situazione serve un'impresa di altri tempi. La Grenoble des Alpes, tappone alpino, ha tutto ciò che serve. Condizioni meteo da tregenda, pioggia, freddo. Pantani scatta sul Galibier a 47 km dall'arrivo e da solo raggiunge uno ad uno i vari fuggitivi di giornata e li salta. Ulrich invece è in giornata nera, va in crisi, non riesce a reagire all'attacco di Pantani, non riesce neanche a inseguire gli altri uomini di classifica. Scortato dai suoi gregari giungerà all'arrivo con ben 9 minuti di ritardo. Sono abbastanza per assicurare a Marco il successo finale ed entrare nella storia. Pantani è a tutt'oggi l'ultimo atleta ad aver vinto la doppietta Giro Tour de France. Il Tour de France del 98 però non verrà ricordato soltanto per questa storica doppietta, ma anche per lo scandalo Festina. Infatti 3 giorni prima della partenza del Tour, il massaggiatore della più importante squadra di ciclismo francese venne fermato alla frontiera tra Francia e Belgio con un ingente quantitativo di prodotti dopanti di ogni tipo nella sua auto. La questione giudiziaria innesca una serie di eventi che porta all'esclusione della Festina da quel Tour de France e apre un velo su ciò che fino ad allora si era ignorato, bypassato, ossia il problema serio del doping nel ciclismo. All'epoca c'era un utilizzo sfrenato di sostanze quali l'eritropoietina, che è una sostanza che aumenta l'ossigenazione del sangue, la parte corpuscolare, però con grossi rischi quando questa percentuale diventa molto alta di trombi e quindi di infarti. Le autorità giudiziarie francesi prima e quelle italiane poi entrano in un loop di controlli e di perquisizioni a sorpresa, sfruttando l'incapacità dell'ambiente ciclistico a sganciarsi in fretta da qualcosa che permea profondamente la prestazione, e ne approfittano anche un po' cercando insomma di guadagnarsi credibilità attraverso svariate inchieste e arresti. Le autorità sportive tentano quindi di salvare la situazione in qualche modo rifacendosi una verginità. In Italia il CONI lancia una campagna che si chiama Io non rischio la salute, che prevede tra le altre cose una serie di controlli antidoping aggiuntivi rispetto a quelli già effettuati dall'Unione Ciclistica Internazionale. Sono controlli volontari e anche approssimativi, abbastanza inutili. Gran parte del gruppo non vuole aderire durante il giro e chiede durante il giro del 1999 e chiede a Pantani di farsi rappresentante degli atleti, come aveva già fatto durante il Tour del 98, nella quale era cominciata questa baraonda di perquisizioni, insomma controlli, arresti anche durante la corsa. quindi c'era un clima un po' troppo esercitato. A un certo punto i corridori, infatti, una tappa protestarono, scioperarono, perché la misura era un po' colma. Invece, per quanto tornando per Io non rischio della salute, chi spingeva per questa iniziativa era la MAPEI, la squadra di Tonkov, che l'anno prima aveva cercato in tutti i modi di prendere Pantani, che era in scadenza di contratto. Questa campagna diventa anche un pretesto per mettere a nudo l'ostilità del patron della MAPEI, Squinzi, verso Pantani dopo il rifiuto ricevuto. E mette come portavoce Andrea Tafi, che è un corridore da grandi classiche, però quel giro è, diciamo, l'atleta di punta della squadra. C'è un acceso dibattito tra i due, sia televisivo sia poi privato. Tafi si guadagna in amicizia all'interno del gruppo, viene insultato, ha anche una crisi umana, perché insomma sente la cosa, si vuole ritirare dal Giro d'Italia, poi comunque viene convinto a restare in corsa. Intanto Pantani quel Giro d'Italia del 99 lo sta stravincendo, vince ben 4 tappe, arriva a 2 tappe dal termine con 5 minuti e mezzo di vantaggio sul secondo Paolo Salvoldelli. Addirittura in un'ultima vittoria sua è su una tappa di Europa, un arrivo in salita nel Torinese, in cui ha un problema meccanico con la bici, quindi si deve fermare, perde, si vede sfilare tutto il gruppo e poi su una salita anche breve rimonta tutti quanti fino ad andare a vincere. Quindi Pantani arriva alla fine di questo Giro d'Italia con tanta passione da parte del pubblico, ma anche qualche nemico e qualche ostilità. Come andrà a finire lo scopriremo dopo il prossimo passaggio. In tema di ricorrenze, 20 anni fa i Verdena si distinguevano col suicidio dei samurai. Questa che andiamo ad ascoltare è fantastica.
Favore.
Il 5 giugno 1999 sta per cominciare l'ultima tappa di montagna, la Madonna di Campiglio Aprica. Nella mattinata viene effettuato un controllo sull'ematocrito, che è la percentuale di globuli rossi nel sangue. Serve a, empiricamente a rilevare l'utilizzo di eritropoietina, la sostanza dopante di cui parlavamo prima, che favorisce l'ossigenazione del sangue. Quando l'ematocrito è superiore al 50%, questo è spesso indice di utilizzo di EPO. Pantani risulta superare il limite da tale controllo, causando l'esclusione al Giro d'Italia. La sanzione prevista all'epoca, che era una sorta di tutela della salute alla fine, era semplicemente uno stop di 15 giorni. Però questo è uno shock per tutto l'ambiente. Paolo Savoldelli narra la leggenda, superò quel controllo con un valore di 49,9 e scelse poi di non indossare la maglia rosa in segno di rispetto del campione. Invece Squinzi, di cui parlavamo prima, si presentò all'arrivo con una discutibile maglia io tifo Taffi, più che altro discutibile per il momento scelto per la quale indossarla. Dopo questo evento Pantani è un uomo distrutto. Le autorità sportive e le persone attorno a lui cercano di convincerlo a riprendere come prima, ma lui si sente vittima di un complotto. D'altronde egli stesso era consapevole del suo livello di ematocrito, perché era un controllo che gli atleti riuscivano a fare in autonomia attraverso un apparecchio, la cosiddetta centrifuga. Se mai avete fatto il controllo del sangue prima di una donazione, insomma, sapete di cosa si tratta. Ti fanno una punturina e da questo sulla punta di un dito, e da questo rilievo, piccolo rilievo di sangue, ti controllano un po' tutti i parametri. Nel 2000 Pantani ritorna in bicicletta, però è l'ombra di se stesso. La delusione ha portato alla depressione. La depressione lo ha avvicinato all'abuso di droga. Dopo un Giro d'Italia corso in sofferenza, però aiutando il suo giovane compagno Stefano Garzelli a vincere, al Tour de France vive gli ultimi momenti di bagliore della sua carriera nel duello impari con Lance Armstrong, il nuovo fenomeno, l'uomo che è tornato a correre guarendo dal cancro e che poi vincerà 7 Tour de France di fila, quello del 2000 è il secondo. La storia poi ci racconterà altro su Armstrong, ci racconterà di un uomo che ha sfruttato la debolezza del momento delle autorità sportive, assicurandosi sia l'impunità a livello di antidoping, perché Armstrong più volte poi si scoprirà risultò positivo, ma la positività fu insomma bypassata, e amministrando soprattutto la corsa come un vero despota, decidendo chi doveva vincere e chi non doveva vincere in base alle simpatie e ai ruoli all'interno del gruppo. Era dunque molto pericoloso mettersi contro uno come Armstrong, soprattutto per uno nella posizione di Marco, che aveva perso ogni credibilità. Però lo fece lo stesso, perché era il suo carattere alla fine, andare un po' contro tutto e tutti istintivamente. Vinse sul Mont Ventoux, ma non gli andarono giù le dichiarazioni dell'americano, che disse di averlo lasciato vincere, arrivarono insieme. Quindi successivamente decise di attaccare e staccarlo sull'arrivo di Courchevel, prendendosi una piccola rivincita sul corridore che dominava la corsa. Le cose però a livello personale per Pantani si facevano sempre più difficili. In Italia le procure si erano gettate a capofitto nell'inchiesta antidoping e lo avevano coinvolto ben 7 volte. Quindi 7 diverse inchieste, magari anche per le stesse cose. Pantani aveva sempre meno il controllo della sua vita. Nel 2003 finì ricoverato in clinica e ci lasciò nel 14 febbraio 2004 in un albergo di Rimini, a seguito di un'overdose da cocaina. Negli anni successivi diverse speculazioni, teorie pseudo-complottistiche furono sviluppate sia sui fatti avvenuti a Campiglio che sulla sua morte. Ad esempio fece molto scalpore una lettera del bandito Renato Valanzasca indirizzata alla madre di Pantani, Tonina, la quale rivelò di aver ricevuto in carcere una soffiata che Pantani non avrebbe vinto il giro attraverso un giro di scommesse clandestine gestito dalla Camorra. Anche sulla morte di Pantani ci sono ancora in corso delle indagini, anche sulla spinta della madre, che è convinto che il figlio sia stato ucciso da qualcuno per essere messo a tacere, non si sa bene perché in realtà forzato ad ingerire dunque la cocaina che poi gli avrebbe causato l'overdose. Purtroppo quella di Pantani è una storia su cui non si riuscirà poi a fare completamente chiarezza né su Campiglio né sulla morte. Sta di fatto che lui è stato un patrimonio. Io stesso ero bambino quando nel 98 facevo quelle imprese al Tour de France ed è una cosa che mi ha galvanizzato come poche altre nella mia vita. Aveva il difetto di essere poi poco diplomatico e a volte indecifrabile. È certo che le autorità sportive non fecero nulla per proteggerlo a Campiglio, avrebbero potuto comunque evitare uno scandalo, non lo fecero. Evidentemente le inimicizie che si era fatto pesavano, e cosa che poi abbiamo visto invece è successa con Armstrong molto facilmente, anche perché le autorità sportive cercarono in quella situazione l'occasione per soggiogarlo, per trasformarlo in un testimone, per piegare i loro interessi, però avevano fatto i conti con la persona sbagliata. Ci hanno perso tutti alla fine, ci abbiamo perso anche noi, ci ha perso chi in quel periodo gli è andato contro, si è sentito tradito senza insomma comprendere tutti i dettagli della storia, perché la situazione doping in realtà l'abbiamo capita per bene soltanto dopo molti anni. All'epoca c'era veramente tantissima confusione per gli appassionati all'esterno. Dispiace veramente che più che altro Pantani sia arrivato a questa triste e solitaria fine. Insomma, è morto da solo in una camera d'albergo e per questo evento che è avvenuto abbiamo pensato di dedicargli una ballata, una canzone che si intitola Morire a San Valentino, e adesso ve la faremo sentire. C'è la guerra che dilania e la fame nel mondo, c'è la mala corruzione, avidità, ma la fame spesso passa come passo la mia fama, e la guerra pesa su un collettivo, e stamattina il peso è tutto il mio. Non c'è niente di più triste del morire a San Valentino. Cinque anni per pensare, ma chi me l'ha fatto fare? Se mi stavo buono, il mondo era mio. Indici puntati al mento per piegarsi verso Roma, ed un angelo poi volato nel declino. Forse in amore ho qualche colpa anch'io. Non c'è niente di più triste del morire a San Valentino. Questa notte ho sognato una strada in salita, Mortirolo, giù plano marmolada, vento, pioggia e poi sole, birra, acqua spinta, insulti, chi insultava, isolato e preso in giro, ma i sogni poi svaniscono al mattino. Non c'è niente di più triste del morire a San Valentino. C'è Cesenatico, 70 sole scotta, non importa col secchiello, sto in grazia di Dio. Tedescone tette al vento cercano giovani focosi e mia madre sta sdraiata sul lettino. Chissà dov'è finito quel bambino. Non c'è niente di più triste del morire a San Valentino. Al governo la Meloni, con la Russia piante dosi, petrol, dollari a Ronaldo, sfere e basta riempie stadi. Putin, Trump e Netanyahu, la Ferragni e Balotelli, tra questi mediocri cosa c'entravo io? Forse è ora di finirla, amico mio. Non c'è niente di più triste del morire a San Valentino. Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia. Questa è la frase simbolo del Pantani Uomo. La ripeto perché l'ho detta male. Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia. Pantani era un uomo ironico e malinconico al tempo stesso. Questa frase un po' riassume tutto il suo carattere, il suo comportamento. Questa frase... Chiudiamo la 16ª puntata di We Are Out Wheels. Io spero che vi sia piaciuta. Ringrazio Kiriaki e Pablo alla regia e vi do le coordinate. Seguiteci sempre su www.sherwood.it, dove ci ascoltate e troverete il podcast di questa puntata e delle altre trasmissioni. Un saluto, ci risentiamo tra 2 settimane. Buona serata amici e amiche di Radio Sherwood.
We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.